Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Buonasera, Maurizio Angus Bidoli dalle frequenze di radiosonar.net. Questo è Rock and Roll Can Never Die. Ci chiediamo perché il rock è sempre stato osteggiato, combattuto dalle autorità, dai ben pensanti, i cosiddetti colletti bianchi. Mi vengono in mente le associazioni dei genitori contro il linguaggio osceno del rock, il metal, i processi per i messaggi satanici. E allora mi chiedo, cosa c'era di più scandaloso del messaggio della coppia Ginsburg e Birkin nelle loro effusioni amorose negli anni 60 al rapporto con una minorenne? Oppure i lamenti di godimento della canzone di Donna Summer nella disco degli anni 70? E allora ci chiediamo perché tutto questo polverone contro la musica rock. Forse perché i giovani si sono ribellati all'educazione dei genitori, alle regole della società, e questo ha creato timori. Una generazione come quella giovanile che ha cominciato a pensare con la propria testa, a ribellarsi, spingendo appunto le autorità a combattere questo modo di pensare. Lo cantavano anche i Clash. Allo sceriffo non piacciono le rivolte. Forse perché il rock era apertamente dalla parte delle droghe, dell'amore promiscuo, della ribellione. Perché il mondo rock era libero e ribelle. Buon ascolto.
Precincts through the state, representing the precinct. Precincts indicate that Senator Kennedy is going to come out with a wide lead.
Yeah.
slow. Before midnight, holding out their offers of unusual complexity, not only in the manner of counting this year for the first time, but in the very process of balloting. CBS News correspondent Mike Wallace at our studios here can perhaps give us a little explanation of that voting and the way it's being tallied.
The actual vote tabulation, Walter, is going to be extremely slow tonight in California. A large part of the state, including the 7,000 precincts in Los Angeles County, are using new automated voting equipment for the ballots accounted by computers. Now, although on the face of it, that would seem to indicate a faster count, the fact is that the new voting system is going to be slow.
La storia inizia nella casa di Los Angeles di Eddie Van Halen durante l'estate del 1982. Il telefono squillò ed Eddie andò a rispondere. Disse: chi è? Sono Quincy. Quincy? Quincy chi? Quincy Jones. Ma vai al diavolo! E riattaccò. Questa scena si ripetette per quattro volte prima che il chitarrista si rendesse conto che non si trattava di uno scherzo, richiamando lui stesso poi Quincy Jones. Inizialmente Eddie Van Halen si dimostrò poco propenso a partecipare a questo progetto, perché aveva un patto con i membri della band che prevedeva che nessuno di loro avrebbe mai partecipato a progetti esterni al gruppo. Alla fine però le lusinghe di un produttore importante come Quincy Jones convinsero il chitarrista che, approfittando del fatto che i compagni di band erano fuori città, decise di accettare. Van Halen disse di sì, ma a tre condizioni. Uno, che non avrebbe dovuto inserirlo tra i crediti del pezzo, perché non voleva che i suoi bandmates scoprissero la malefatta. Un errore, perché quel brano divenne un successo. Dice Eddie: non dimenticherò mai quando il Tower Records era ancora aperto qui a Sherman Oaks. Stavo comprando qualcosa e Beat It stava risuonando nel negozio. E quando arrivavo là solo, sentì questi ragazzi di fronte a me dire: ascolta questo chitarrista che cerca di suonare come Eddie Van Halen. Gli diedi un colpetto sulla spalla e dissi: questo sono io, ragazzi. Fu divertente vedere la loro reazione.
Oh.
Parliamo ora di una delle band rock più longeve di tutti i tempi, i Rolling Stones. In questi tantissimi anni, come ben sapete, non sono certo mancati episodi e problemi legati alle droghe e di conseguenza alla polizia. E come disse una volta Mick Jagger, il mio problema non è con la droga, il mio problema è con la polizia. Il suo socio, Keith Richards, non era certo da meno. Una volta infatti gli sbirri trovarono nella sua casa una specie di supermarket della droga. Cucchiai bruciati, siringhe, erba, alcol, qualude in quantità e una revolver Smith & Wesson calibro 38 ed un fucile. Now, Poche persone in sala. Pearl non la prese bene ed iniziò a dedicarsi alla sua attività preferita, la provocazione. «Bella la vostra sala da ballo», disse al pubblico. «Dovete sapere che quando andiamo in certi posti, dopo aver dato un'occhiata in giro e al pubblico, ci diciamo, beh, qui se vogliamo fare festa sarà meglio che facciamo da soli». E così durante Try saltò giù dal pubblico e fece alzare un ragazzo in prima fila per ballare con lei. Il tizio le mise subito le mani sul seno e la cosa le piacque molto. In breve riuscì a ottenere quello che voleva, il caos. La gente si accalcò sotto il palco e i poliziotti iniziarono a manganellare gli spettatori. Ma Janice, come faceva sempre in queste occasioni, affrontò gli agenti urlando: «Gli ho dato io il permesso, pretendo che ballino!» Quella volta riuscì ad evitare conseguenze legali, ma ormai si spingeva regolarmente al limite. Un giornalista le domandò cosa avesse fatto da quando aveva lasciato Port Arthur. «Oh, direi che mi sono data la gioia. Sai che cosa voglio dire? Cercare di fare il più sesso possibile, drogarmi il più possibile». No, aspetta, non scriverlo questo. Non va bene qui a Port Arthur.
With a new man now and then.
Delle mie storie preferite è quella di Vince Taylor, un misconosciuto rocker americano di serie C, trapiantato nel Regno Unito prima e in Francia poi. Autore di almeno un classico del rockabilly, Brand New Cadillac. Vince prende un acido potentissimo all'Hotel Savoy di Londra, durante una festa organizzata da Bob Dylan il 21 maggio 1965. Quell'acido manda Dylan in ospedale e Taylor fuori di testa. Si convincerà in seguito di essere l'apostolo Matteo. A volte messaggero di Dio, a volte Dio egli stesso. La sua carriera, che in Francia andava benissimo, andò così a rotoli. Finì a girovagare per le strade di Londra predicando di messaggi divini e basi alieni nascoste sulle montagne di ogni nazione, che lui riusciva a rintracciare sulle carte geografiche. Lo incontrò un giovane inglese che ne rimase affascinato e ne trasse spunto, diversi anni dopo, per la creazione del personaggio di Ziggy Stardust. Il giovane cantante inglese è ovviamente David Bowie. La cosa più intrigante è che Bowie dichiarò una volta che la sua voce suonava come avrebbe suonata quella di Dylan se fosse nata a Londra. E Taylor è il collegamento fisico tra Dylan e Bowie. Ma in generale direi che ogni storia ha il suo fascino e merita di essere letta, gustata e vissuta.
Flashback blazers and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. Gene Genie loves chimney stacks. Yourself go.
but just for a short while. So scratching the sand, let go of his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
Lasciami leccare l'adrenalina. È bastata questa frase per creare scandalo tra i giornalisti. L'incarnazione di una dea, Anita Pallenberg, nasce a Roma nel 1944 in piena occupazione nazista, da una famiglia di artisti calati dalla Baviera ai primi del Novecento. Anita entra nella storia del rock con quella frase. Un martedì, il 14 settembre del 65, nella sua Monaco, al Circus Kron, nel backstage di uno dei due concerti che i Rolling Stones tengono quel giorno. Ne conosce uno, biondo, faccia d'angelo e ghigno satanico. Come lei, simpatico. Quel tizio è Brian Jones. I due vanno a vivere insieme. Come non innamorarsi di una così? Ci casca pure Keith Richards, da poco trasferitosi a casa Jones, anche se cerca di mantenere le distanze per rispetto dell'amico. A casa Jones è un party continuo. Sesso e droga sono routine quotidiana. Brian ha la passione per l'LSD, lesbica ed orge. Anita non gradisce molto le ultime due. L'amore libero è un conto. Il condividere Brian con altre non va bene. Ci sono anche i litigi. Brian è uno che picchia le donne, lancia coltelli e bicchieri e tira pugni. Ma con Anita, anni di sport alle spalle, sono occhi neri e fasciature per lui. Dopo un festino interrotto dalla polizia, Brian, Anita e Keith si trasferiscono a Parigi prima e nel Marocco poi. Ma Brian si ammala e Anita e Keith proseguono il viaggio ed è subito amore folle. Il menage a trois va avanti per un po', finché Anita va a convivere con Keith Richards e diventa di fatto il sesto Stone, la loro musa e zarina. Cedono gli anni 70 e Anita Pallenberg sprofonda nell'eroina. E quando Richards si disintossica e lei no, è la fine. Nel 1979 vive nella campagna di New York con un 17enne ossessionato dalla roulette russa, che ha l'allegra idea di spararsi in bocca mentre sono a letto insieme. Ingrassata, ombra di se stessa, si circonda di una nuova corte, stavolta i tossici punk di New York. Fa coppia con Richard Lloyd di Television e va dai Pusher nel Lower East Side in limousine. Quando nel 1980 becca Keith al Ritz di New York con la nuova fiamma, balza sul tavolo e gli spiattella l'origine del mondo in faccia. Chissà se è questo che racconta ai nipoti la sera del Natale oggi, ormai nonna disintossicata. Chissà, potrebbe anche essere.
Yeah.
lasciate ogni speranza voi che entrate. O no? Così, ai primi di ottobre del 1967, ecco la soluzione geniale. Uccidersi. Dirà anni dopo Johnny Cash. Non volevo vedere sorgere di nuovo il sole. Avevo rovinato la mia vita, mi ero allontanato così tanto da Dio e da qualsiasi forza che potesse dare un po' di stabilità alla mia vita, che ero convinto di non avere nessuna possibilità di farcela. E per quale tipo di uscita di scena propende The Man in Black? Cash decide di morire smarrendosi nella Nika Jack Cave, un labirinto inestricabile di gallerie e grotte, alcune delle quali larghe quanto due o tre stadi da football, che si trova nel Tennessee. Il posto ideale. Il buio assoluto era perfetto per il momento in cui ero più lontano da Dio di quanto fossi mai stato. Solo che, mentre se ne sta chissà dove nelle tenebre, lo assale una sensazione di pace, limpidezza e sobrietà assolute. Dice, pensavo di aver abbandonato Dio, ma lui non aveva abbandonato me. Presi coscienza di un concetto estremamente chiaro. Non potevo disporre del mio destino. Non potevo disporre della mia stessa morte. Così cominciai a strisciare in una direzione a caso, brancolando nel buio con le mani per evitare di cadere in qualche precipizio, muovendomi lentamente e con calma, come un granchio. Dopo molte ore il più grande cantante folk riemerge dal labirinto. Un miracolo. E all'ingresso della grotta ad aspettarlo c'è la sua amatissima June Carter. Un oscuro presagio l'aveva spinta fin lì. Da quel momento il nostro si dedica a Dio e rinasce. Abbandona le droghe, incide l'epocale at Folsom Prison e sposa June. Sopravvive, una favola a lieto fine, nella storia maledetta del rock.
On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Il pensiero di Frank Zappa, l'illusione della libertà continuerà fino a che è vantaggioso che continui. Nel momento in cui la libertà diventerà troppo costosa, tireranno giù la scenografia ed il sipario, toglieranno i tavolini e le sedie e allora potrai finalmente vedere il muro di mattoni in fondo al teatro. Non voglio inchinarmi, non ho mai voluto inchinarmi, non desidero inchinarmi. Quando hai 40 anni e ti pieghi, è dura rimettersi in piedi. E tutti dovrebbero rendersene conto. Non piegatevi. La libertà è quando non devi pagare per nulla o non devi fare nulla. Vogliamo essere liberi. Tutte le religioni sono una perdita di tempo. È uno dei maggiori ostacoli che dobbiamo affrontare nel mondo di oggi. E non ha nulla a che fare con Dio. Ha a che fare con il modo in cui l'industria religiosa opera. È progettata per tenere la gente sottomessa e renderla stupida. Per prendere i suoi soldi ed investirli nel settore immobiliare. Questo è il business della religione. Tassate le chiese, tassate i beni posseduti dalle chiese. Ok, sei un ragazzino e te la vuoi spassare, esci e ti fai un po'. No, questo non mi dà granché fastidio. Ciò che mi preoccupa è: sei un chirurgo e fai uso di cocaina e magari un giorno operi qualcuno e questo muore. Oppure sei un giudice della Corte Suprema. Si sta approvando una legge che va ad incidere sulla vita degli Stati Uniti per i prossimi 200 anni. E lo stai facendo sotto l'influsso dei stupefacenti. Oppure sei il presidente degli Stati Uniti perché le droghe sono dappertutto. Tuttavia penso che le droghe debbano essere controllate. L'unica maniera di finirla con il lucro dei baroni della droga è abbassare il prezzo, facendo in modo che la circolazione passi sotto gli occhi dello Stato. Chi è punito è sempre il consumatore e le nostre carceri sono le più piene tra i paesi industrializzati. Adesso il problema è che questi baroni corrompono il governo e questo rinuncia a cambiare le leggi.
La droga non è cattiva. La droga è un composto chimico. Il problema è quando quelli che prendono droga la considerano una licenza per comportarsi come teste di cazzo.
Racconta Lemmy dei Motörhead. Partecipammo ad una convention a New York di una rivista specializzata. Sai, quelle serate in cui tutti parlano di tutti. Cazzate per dimostrare quanto sei fantastico. Tutte strozzate. In una di queste tavole rotonde c'era Leslie West dei Mountain. Ecco, Leslie è uno di quelli che ammiro da sempre. Un autentico pazzoide con due occhi sbarrati da fottuto maniaco. Il mio chitarrista Wurzel si stava pisciando letteralmente addosso e la fece dentro una bottiglia senza farsi vedere. Leslie lo osserva e gli fece: dimmi, ma il nome te lo ha dato tua madre oppure lo hai preso in seguito? Wurzel rimane sorpreso da quello sguardo allucinato. E Leslie gli fa: dimmi ragazzo, ma ti fai di droghe per caso? Vieni con me. E scomparvero nella toilette degli uomini, e considerata la stazza di Leslie, non era facile entrare nello stesso box. Tirò fuori della cocaina ed una parte cadde sui suoi stivali. Disse: sai ragazzo, non pensare a male, ma credo dovrai inchinarti se vorrai sniffarla. Leslie è come me, non ha pazienza per le convention. Cazzo, Lemmy, non posso continuare a stare qui con questi fottuti contadini. Credo che me ne andrò e mi dispiace lasciarti solo. Sai, non potevo biasimarlo. Nessuno aveva fatto mai qualcosa per lui. Nessun discografico. Potrebbe essere il numero uno, invece è stato ignorato per anni dalla macchina dei successi.
Let's go.
quartetto Pete Townshend. Quella sera al Fillmore non ero fatto, non avevo preso droghe, ero solo concentrato. Così quando quel tizio è salito sul palco ed ha preso il microfono, non ci ho visto più. L'ho colpito con un calcio alle palle e gli ho dato un pugno in faccia. Il tizio si accasciò al suolo e venne portato via dalla security. Il giorno dopo ero nell'appartamento di due amici, quando venni prelevato dagli agenti e portato alla stazione di polizia. In realtà avevo colpito un agente della polizia tattica che stava cercando di tenere calma la folla perché era scoppiato un incendio nel negozio a fianco al locale. Non credo che devi essere fatto esclusivamente di droghe per andare fuori di testa. È l'ambiente che ti fa impazzire. E quel giorno volevo tornarmene a casa e smetterla con il rock and roll. Anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.